settimana alla chiusura del mercato e il Napoli potrebbe restare così com'è. Siete soddisfatti o delusi? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio Pino. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, bentornati amici, questa è Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, saluto e ringrazio Mario Palligiano in redazione, il collega amico Dario Sarnataro. Il numero per scriverci è sempre lo stesso, 339-666-9990, per rispondermi alla domanda che vi ho posto in apertura di trasmissione: siete soddisfatti o delusi ad oggi 25 agosto 2023 del mercato del Napoli? Certo, gli umori della piazza sono un po' parecchio condizionati dall'affare Vega, che è sfumato veramente ad un attimo dalla sua conclusione, o quando sembrava che la sua conclusione fosse davvero ad un passo. Quindi al momento gli umori non sono dei più positivi, però c'è anche da dire che il Napoli fino ad ora ha trattenuto tutti i suoi big, la squadra non è stata cambiata in nulla se non con l'addio di Kim, che era già ampiamente previsto, sostituito da Nathan, però non l'abbiamo ancora visto in campo, quindi troppo presto per poter prevedere un po' le qualità del calciatore, se soprattutto saprà rispondere presente in un campionato che non conosce e in cui non ha mai giocato. Tante le domande, tanti gli interrogativi, proviamo a rispondere a qualcuno di questi con il collega Eugenio Marotta del Mattino. Benvenuto su Marte, anzi bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti.
Allora Eugenio, avevamo detto proprio questo poco fa: il Napoli tra tanti interrogativi, il calciomercato comunque si chiude tra 7 giorni, i rinnovi ancora non sono stati, non tutti almeno i rinnovi che su cui si sta lavorando non sono ancora stati immessi in, diciamo, in ghiaccio. Mi riferisco ovviamente in particolar modo a quello di Victor Osimhen, poi si parlerà anche quello di Kvaratskhelia, ma solo a mercato chiuso. C'è da stare tranquilli o c'è secondo te qualche ruolo su cui il Napoli avrebbe dovuto o potrebbe intervenire ancora?
Ma intanto c'è attesa per vedere all'opera anche l'altro acquisto del Napoli. Abbiamo visto Caius, a cui giustamente va dato il beneficio dell'inventario, dell'esordio in campionato. C'è ancora da vedere all'opera Nathan per quanto riguarda la difesa. Non bisogna dimenticare che il Napoli, perché forse questo ai più sfugge, il Napoli fra virgolette, cioè togliamo le virgolette, ha perso soltanto Kim della squadra stellare che ha stracciato e stravinto il campionato l'anno scorso, ed è stato insomma, ha provato a coprire la casella con un giocatore che ancora non si è visto all'opera, che probabilmente ha bisogno di inserimento nel campionato italiano, negli schemi di Garcia. È arrivato un allenatore nuovo, certo, e da questo punto di vista andranno fatte delle valutazioni anche in relazione a quello che è poi lo spartito tattico, che sì, lo stesso, però ovviamente hai delle interpretazioni diverse del 4-3-3 di Garcia rispetto a quello che era dell'attuale commissario tecnico della nazionale italiana Spalletti.
Sì, tra l'altro Eugenio, bisogna dire che già qualche cambiamento Rudy Garcia prima di tutto l'aveva preannunciato già dalla sua conferenza di presentazione, in cui ha detto qualche novità la apporterò, pur senza rivoluzionare, diciamo, i piani fondamentali tattici del Napoli. È anche vero che qualcosa però si è già intravisto nella primissima uscita di campionato contro il Frosinone.
Assolutamente sì, anche se ribadisco, l'ho detto proprio dalle colonne del giornale su cui mi andavo a scrivere, guai a fare il parallelo soprattutto alla prima giornata di campionato con la squadra dell'anno scorso. Quello è un bellissimo ricordo che deve rimanere nella teca della storia del calcio Napoli, il terzo scudetto, quella cavalcata vincente, però quello è il passato. Oggi bisogna guardare al futuro, bisogna guardare al presente e al futuro. Il presente e il futuro sono targati Garcia, sono targati, come giusto che sia, un allenatore cerca di dare la sua impronta alla squadra, anche perché altrimenti sarebbe un pericoloso gioco a farsi male, quello di lasciare le cose come stanno, perché i giocatori potrebbero insomma non avere quegli stimoli perché non c'è l'allenatore che li ha guidati l'anno scorso. Allora è giusto, a mio avviso, che un allenatore, ma come è inevitabile più che giusto che un allenatore dia la sua impronta. Ora bisogna capire se questa impronta è un'impronta tale da utile e ha i giocatori adatti a metabolizzare questa impronta, se questa impronta è vincente, se questa impronta è giusta. Per il momento la prima di campionato in cui era indispensabile partire con il piede giusto e lo si è fatto, però la prima di campionato ha detto delle cose, ha dato degli indizi, ecco, Emanuela, più che dei report a tutti gli effetti, e adesso bisogna dare il tempo, e magari a questo tempo, se poi ci si mettono anche delle vittorie che sono sempre dei toccasana, lavori sempre meglio da questo punto di vista.
Allora, Giovanni da Napoli ci dice: Kim e Ndombele sono stati sostituiti con Kayuste e Nathan. Vogliamo scherzare? Fate i professionisti, please. Allora, guarda, Giovanni, rispondo un attimo, io poi do la parola a te, Eugenio. Per quanto mi riguarda, un professionista, se è serio e se vuole fare seriamente il proprio lavoro, lo deve fare quando ha degli elementi oggettivi e non pregiudiziali nelle proprie mani. Io personalmente Nathan non lo conosco, quindi non mi sembra il caso. Penso che lo conosciate in tanti di voi per aver visto 2-3 video su YouTube. Sinceramente penso che un calciatore vada conosciuto in un arco di tempo molto lungo, come può essere quello del campionato in cui ha giocato. Stesso dicasi per Kayuste. Kayuste non ha fatto un esordio sicuramente arrembante, ha commesso quell'ingenuità sul rigore, tra l'altro in tanti dicono anche che era un rigore un po' generoso, diciamo, dato dall'arbitro. Io non entro nel merito della questione perché non sono un arbitro. Certo, devo dire che non ha fatto un ingresso straordinario nel Napoli come quello che ad esempio l'anno scorso avevano fatto Kim e Kvaratskhelia, però io direi che dobbiamo avere tempo, dobbiamo dare tempo prima di giudicare i nuovi innesti, altrimenti che professionalità metterei al vostro servizio se mi mettessi qui a giudicare qualcosa che non ho visto. A te, Eugenio.
Ma intanto condivido, poi oltretutto insomma, noi cerchiamo e proviamo a fare i professionisti, ognuno si dovrebbe mettere uno specchio nell'anima per rispondere all'amico da casa. Ad adiuvandum aggiungo anche un'altra cosa, non solo Nathan, se ci limitiamo ai video che si vedono, si torna al calcio in bianco e nero, quando c'erano i famosi flop dei vari Caraballo, qualcuno che ha i capelli bianchi li può ricordare, che poi insomma con le videocassette erano in un certo modo, poi nel campionato italiano erano altro, ma provo a ribaltare il discorso. Non credo che Kim, cioè evidentemente qualche tifoso ha la memoria corta, perché anche Kim l'anno scorso, io ricordo insomma tanta allegoria con le sigarette e quant'altro, perché era andato via un signor giocatore come KK Koulibaly, e Kim era un signor sconosciuto. Io dico semplicemente, ecco, come giusto che sia, si dia il tempo di vedere, valutare e poi tirare un bilancio. A proposito di questo, però, mi sento di poter tirare un bilancio su un Ndombele che non mi pare, in una cavalcata straordinaria, ha dato un suo contributo, ma certamente non è stato quel crack rispetto a tanti altri. Ora, io Kayuste è stato acerbo, il rigorino a cui facevi riferimento probabilmente è stato generoso e dovrebbe, visto quello che si sta registrando anche con la metamorfosi, i tabù che stanno cadendo anche per quanto riguarda il settore arbitrale, Rocchi ha fatto cadere il tabù della territorialità, mi pare che l'orientamento sia quello di non essere più così generosi con i cosiddetti rigorini, quindi probabilmente fra 6 mesi quel rigore non si dà, ma restiamo all'attualità. L'attualità dice che Kayuste probabilmente è ancora acerbo, ma Ndombele non mi pare che sia stato questo fulmine di guerra, per voler fare il parallelo ruolo
per Eugenio, tra l'altro, proprio a supporto della tua analisi, c'è la decisione del Napoli che non ha mai preso in considerazione l'idea di riscattarlo, quindi non credo che abbia convinto nemmeno i piani alti della Società Sportiva Calcio Napoli, come lo stesso Spalletti, perché comunque Spalletti è ricorso a Dombele quando mancava Anguissa o quando Anguissa non è stato in forma. Il nostro amico Maurizio 1926 dice: temo il rilassamento di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto per un mercato non esaltante del Napoli. Mi sbaglio? Che interpretazione, che risposta daresti al nostro amico?
Come sempre poi i bilanci si tirano alla fine. L'anno scorso le critiche che piovevano, poi è stato un'apoteosi e un plebiscito per le scelte di De Laurentiis e dell'allora direttore sportivo Giuntoli. Io francamente però insomma ci andrei con i piedi di piombo sul concetto del rilassamento per due ordini di motivi, Emanuele. Perché questa squadra che è stracciata il campionato, al momento ha perso un giocatore dell'undici base, importantissimo sicuramente, sì, ma con un'incognita come c'era l'incognita Koulibaly Kim dell'anno scorso. Ha perso un giocatore, questo è un fatto. Questa squadra in questo momento, all'oggi, siamo a venerdì 25 agosto, mancano meno di 7 giorni alla chiusura del mercato, è riuscita a respingere le avance anche pesanti, importanti, stiamo vedendo quanto contano i petrodollari, del centravanti top player in assoluto da podio a livello mondiale sì, che risponde a Victor Osimhen. Ora, insomma, se tanto mi dà tanto, rilassamento fra virgolette, a me hanno insegnato che la campagna acquisti si fa anche nel saper dire di no. Cioè, se io ho un fenomeno in squadra e sono capace di dire di no o di alzare la posta, perché poi attenzione, dice: ma De Laurentiis ha alzato la posta perché proprio per non venderlo. Intanto poi c'è il contraccolpo, perché poi giustamente sponda agenti, se io alzo la posta poi c'è la gente che dice: ok, però c'è una regola non scritta per cui il 10% allora l'ingaggio deve essere diverso, quindi tu ti vai a esporre. Non penso che questo possa riflettere un concetto di rilassamento. E concludo, conosco i tempi radiofonici, non voglio abusarne. Non dimentichiamo la Champions, che è un obiettivo dichiarato palesemente da De Laurentiis, lo aveva detto l'anno scorso, magari spingendosi in un'onta di entusiasmo. Quest'anno lo ha confermato sostanzialmente, magari non di vincerla, ma di arrivare il più lontano possibile, che significano anche introiti pesantissimi per il Napoli, che oggi parte in prima fascia.
Allora, Eugenio, analisi assolutamente da me condivisa, e mi sento di condividere anche molto rapidamente questo messaggio di Gino D'Aversa. Il suo contenuto dice: Veiga doveva prendere il posto di Zielinski, il Napoli avrebbe chiuso un minuto dopo la vendita del polacco. La strategia della società è ridurre i centrocampisti e gli attaccanti da 14 a 12, il tutto per risparmiare gli ingaggi e riequilibrare l'aumento che sarà riconosciuto ad Osimhen. Io condivido la prima parte, cioè su Veiga l'idea, non so, Eugenio, chiedo anche a te, l'idea che potesse arrivare Veiga e che il Napoli fosse così forte su Veiga nonostante la permanenza di Zielinski, era un po' una rivoluzione, no? Nel mercato del Napoli
era una bella scommessa, anche costosa, perché sarebbe stata al momento l'investimento più alto di tutta la massima serie, credo, vado a naso. Era una bella scommessa, perché tu andavi a mettere un top player in un centrocampo rodatissimo, titolare, che aveva vinto il campionato, e per cui a meno che non cambi spartito tattico, ma sicuramente sarebbe andata così, uno dei quattro, c'erano tre maglie per quattro posti, e quindi uno dei quattro sarebbe stata aumentata la concorrenza, però c'era anche il rischio di aumentare un po' la tensione, la scontentezza tra leader titolari. Sì. Ma io su una cosa però non sono d'accordo dall'amico da casa.
Certo.
Non è vera questa propedeuticità Zielinski via, arriva Vega, Zielinski resta, non viene Vega, perché Napoli fino a 36 ore fa era ai dettagli, poi non ha accettato il compromesso, chiamiamolo ricatto, compromesso, quel che dir si voglia. Poi sono arrivati gli arabi, qui possiamo aprire un discorso lungo quanto il mondo, che può darsi e aprirsi a mille interpretazioni, è un altro discorso, ma il Napoli, a prescindere da Zielinski, era su Vega assolutamente.
È così. Ti ringraziamo Eugenio per essere stato con noi, ti leggiamo sul Mattino.
Grazie a voi, a risentirci.
Grazie a Eugenio Marotta. Continuano ad arrivare messaggi, ad esempio questo di Pierluigi da Roma, poi vogliamo in pubblicità. Buongiorno Radio Marte, buongiorno a te. Che voto date al mercato del Napoli? Se gli diamo 3 siamo fin troppo generosi. Per favore non facciamo i paragoni tra Kim e Nathan, ricordiamoci che non è sempre Pasqua. Ma non li possiamo fare perché tra l'altro penso che nessuno di noi abbia visto Nathan alle prese con il Napoli, perché Nathan col Napoli non ci ha ancora giocato. Quindi assolutamente non facciamo paragoni, sarebbe ingiusto anche nei confronti di chi è andato via, Kim, che ha messo delle mattonelle importanti sulla costruzione, nella costruzione dello scudetto. E sul voto 3 io direi che capisco la delusione, però manca una settimana, stiamo a vedere e poi dopo ne riparliamo, caro Pierluigi, e insieme ci metteremo la faccia come ci invitate a fare, dando i nostri voti al calciomercato del Napoli. Noi vogliamo in pubblicità, continuate a scriverci al 339-666-9990, ritorniamo tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ed eccoci di nuovo qui a Marte Sport Live, le 13:20, chi vi parla Emanuela Castelli e in regia il solerte Mario Palligiano, in redazione ringrazio Dario Sarnataro. Ci state scrivendo davvero in tantissimi in merito al calciomercato del Napoli, in tanti devo dirlo sono estremamente delusi da quanto capitato con Veiga, in molti accusano la società di non essere stata attenta e abbastanza veloce nel chiudere la trattativa. Lo chiediamo ad un espertissimo, da una che con il calciomercato ci lavora, bentornato ad Oscar Damiani.
Buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
Allora Oscar, qui a Napoli si respira un'aria un po' pesante dopo il caso Vega, ma secondo lei, come dicono i nostri radioascoltatori, è mancato Giuntoli per dare la zampata finale sulla trattativa?
Ma questo non lo so, insomma, sai, è difficile dirlo da fuori. Le trattative le fa la società, insomma, nel bene e nel male. Certo Giuntoli è un bravissimo dirigente, però Micheli e le altre persone che lavorano a Napoli sono bravissimi, quindi se l'operazione non è andata a buon fine ci saranno altre ragioni.
Potrà intervenire ancora? 7 giorni sembrano un po' pochi per poter puntellare una squadra che comunque nei ruoli chiavi è già completo, ma non servirebbe un vice Lobotka?
Ma insomma, sai, certo un giocatore in più a centrocampo probabilmente potrebbe essere importante, però la squadra, ci sono anche ragazzi del settore giovanile che magari se devono fare qualche partita lo possono fare, insomma. Quindi è difficile, ripeto, dal di fuori dare dei giudizi, la squadra è già completa, se poi arriverà qualcun altro tanto meglio.
Il nodo Lozano continua a tenere banco 7 giorni anche per cercare di capire come risolverlo, se è possibile risolverlo. Secondo lei l'ipotesi più percorribile è quella che resterà a Napoli con l'ipotesi di poter partire poi a gennaio?
Penso di sì, insomma, sai, in questo momento ormai manca poco alla fine del mercato, ci sono parecchi ancora qualche giorno, ma non credo che alla fine andrà via, io credo che potrà rimanere, poi dopo è strada facendo, magari a gennaio, a fine anno, poi dopo. Ciascuno prenderà la sua strada.
Sostituto Lozano, il più indicato, la pista più calda sembra essere Lindstrom. Il caso Vega ha insegnato al Napoli che dovrebbe però velocizzare un po' la chiusura delle trattative.
lo so, però insomma Napoli, io sono dell'avviso che se un giocatore non vuol venire a Napoli vada altrove, se ne trova un altro. Napoli è una grande piazza, quindi un giocatore deve andare contento, soddisfatto, non solo esclusivamente per i soldi. Se ormai l'argent fa la guerra, se tutti pensano solo ai soldi, e pazienza, insomma, se ne trova un altro.
L'ultima domanda per lei, poi la lasciamo andare. Osimhen, tutti i tifosi azzurri aspettano l'ufficialità del suo rinnovo. Secondo lei manca ancora qualcosa per poter apporre le firme?
Ma questo non lo so, me lo auguro, perché Osimhen è un grande campione, è importante per il Napoli e per il campionato italiano, che insomma campioni ormai fa poco, ne rimangono pochi, se ne vanno, e quindi è Osimhen, è importante. Ripeto, insomma, sono convinto comunque che ormai l'accordo sia solo una questione di firme, che l'accordo verbale sia già trovato.
Tra l'altro il Napoli farà uno sforzo incredibile, davvero inusuale per la società sportiva partenopea, perché uno stipendio intorno ai 10 milioni di euro, davvero De Laurentiis non l'aveva riconosciuto a nessuno. Questo significa davvero fare di tutto per trattenere il calciatore.
Vabbè, ma è ovvio, è unico anche il calciatore, e quindi si fa un sacrificio tra virgolette, voglio dire, perché è vero che costa tanto, perché 20 milioni d'euro è una cifra importante, però Osimhen dopo sul campo dimostra di valere, e questo stipendio, questo contratto se lo merita.
Grazie Oscar per essere stato con noi su Marte, buon lavoro.
Buongiorno, arrivederci.
Ringraziamo Oscar Damiani e voliamo subito dal direttore di Spazio Napoli, Pasquale Giacometti. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio Pasquale, dobbiamo dire la verità, qui i nostri ascoltatori ribollono, un po' di rabbia, un po' di delusione, ma soprattutto molti di loro non accettano l'idea che oggi era quella più quotata su tutti i quotidiani sportivi, che il Napoli possa puntare stavolta a rimanere così com'è e puntare forte su Gaetano a centrocampo per dargli anche più spazio, più minutaggio. Secondo te ne vale la pena? Secondo te è arrivato il momento di dare a Gaetano un riconoscimento che finora insomma non gli è stato dato?
Ma guarda, io avrei preferito che il Napoli avesse fatto prima questa mossa, ecco. Perché arrivare a tenersi Gaetano perché non hai altre soluzioni, o perché hai inseguito prima altri centrocampisti, Kup Meiners, Samardzic e poi Gabi Veiga, ecco, poi alla fine non sei riuscito a prendere nessuno di loro, e quindi ti tieni Gaetano, mi sembra più una soluzione di ripiego piuttosto che puntare su un calciatore. Allora, se il Napoli ha davvero l'intenzione di puntare su Gaetano, deve dimostrarlo con i fatti. E come si fa? Innanzitutto rinnovando il contratto al giocatore, offrirgli uno stipendio migliore che possa anche permettergli di essere a livello dei compagni di squadra, e puntarci in maniera seria facendolo giocare. L'anno scorso Spalletti ne tesseva le lodi ogni qualvolta se ne parlava, però poi i fatti stanno a zero, ovvero il numero di presenze che gli è stato concesso dal primo minuto l'anno scorso. E fin quando non si esce dall'equivoco puntarci o non puntarci, per me non ha senso tenerlo. Se non ci credi, meglio darlo in prestito, addirittura cederlo. Io non lo farei mai, perché sono un suo estimatore dai tempi del settore giovanile. Però se il Napoli non è convinto che Gaetano sia il giocatore che serve a questa squadra, allora è giusto fare altre valutazioni. Al momento, visto che mancano 7 giorni alla fine del mercato, ci credo poco. Credo il Napoli resti così almeno al centrocampo.
Invece
però, insomma, la gestione non mi ha convinto. Di Gaetano in particolare.
Sì, ma anche perché, Pasquale, come dicevi anche tu, il ragazzo potrebbe sentirsi un ripiego, e non è sicuramente la sensazione migliore per un professionista che tra l'altro attende di poter avere il suo spazio nel Napoli già da tempo. Certo, ha davanti dei mostri sacri, quindi è impossibile mettere in discussione le gerarchie acquisite. Un discorso un po' diverso per Zanoli, perché il Napoli, dopo averlo mandato in prestito l'anno scorso nella seconda parte di stagione, adesso punta forte su di lui, sta resistendo alle lusinghe, diciamo, di qualche squadra, di qualche club di A. Secondo te è giusto puntare su Zanoli, che comunque vorrebbe giocare di più, e dietro a Di Lorenzo insomma sarà un po' difficile?
Per me la verità sta nel mezzo. È giusto che il Napoli punti su Zanoli, perché è un giocatore forte, l'ha dimostrato l'anno scorso, quindi può fare tranquillamente il vice Di Lorenzo, anziché darlo in prestito e poi andare a sua volta in Napoli alla ricerca di un altro giocatore da pagare, da pagare l'ingaggio, e quindi insomma anche appesantire i conti societari. Hai un patrimonio in società, cresciuto anche nel settore giovanile, quindi non ti occupa posti in lista, soprattutto per la UEFA questo è importantissimo, quindi è giusto puntarci. Puntarci come, però? Ovviamente il ragazzo, io lo comprendo, che il minutaggio che gli dovesse essere concesso sarà quello di 2 partite durante tutto il corso della stagione, capisco la volontà di Zanoli di andare a giocare, perché sa di essere uno dei terzini destri migliori in Italia, e quindi avere anche prospettive da nazionale, come dice Di Lorenzo appunto. ma se non dovesse mai giocare ovviamente queste possibilità gli verranno precluse, quindi deve essere un attimo il club bravo a far capire a Zanoli di essere un punto importante di questo club, a parlare anche con lo stesso De Lorenzo, a fargli capire che in determinate partite forse è il caso anche di lasciarle lo stesso Zanoni per permettergli di crescere. E poi un passaggio fondamentale, che è lo stesso di cui parlavo con Gaetano, è quello del rinnovo del contratto. Zanoni e Gaetano, andiamo a vedere quanto guadagnano in questo Napoli, ci rendiamo conto che davvero che i loro contratti sono paragonabili a quelli di calciatori di Serie B o addirittura di Serie C. Quindi mi rendo conto che i loro rispettivi procuratori chiedano un adeguamento dell'ingaggio dei propri assistiti affinché poi possano essere considerati dei veri giocatori da calcio Napoli.
È esattamente così, Pasquale, ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte e ti leggiamo su Spazio Napoli.
A voi,
grazie. Alla prossima. Grazie a Pasquale Giacometti. Però sto ricevendo anche qualche messaggio di soddisfazione nei confronti del calciomercato del Napoli. Prima di andare in pubblicità leggo il commento di Livio da Parigi che dice: sono contento di questa rosa e sono contento che Gaetano resti. Ah, finalmente una voce un po' fuori dal coro che ci dà un po' di energia positiva, un po' di positività sul mercato del Napoli. Però io capisco totalmente, insomma, la delusione, tra l'altro anche per noi addetti ai lavori. È stato un po' un fulmine al ciel sereno quanto accaduto la scorsa notte, due notti fa oramai, sull'inserimento della rabbia nella trattativa tra il Napoli e Veiga, anche se in effetti i tentennamenti degli ultimi giorni qualcosa potevano lasciar presagire. Detto questo, sono le 13.30, vogliamo in pubblicità, se no Mario Palligiano inizia a farmi il countdown. Restate con noi, 339-666-9990, scriveteci e restate su Marte.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.32, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla è Manuela Castelli, in regia Mario Palligiano. Ringrazio in redazione il solertissimo Dario Sarnataro, che è sicuramente meno pesante e meno ansiogeno rispetto al suo collega lì in cabina di regia. Detto questo, diamo il bentornato a casa sua a Peppe Iannicelli. Ciao Peppe.
Buongiorno a te Emanuele, buongiorno a tutti i nostri radio telespettatori.
Allora Peppe, la situazione qui è un po', diciamo, c'è un po' di delusione, no? Sul caso Veiga, che ha lasciato qualche scoria nell'umore dei tifosi napoletani. Secondo te che è successo, e soprattutto secondo te questa delusione è giustificabile oppure poi si deve anche andare avanti?
Ma guarda Emanuele, io ho qualche capello in bianco in più e ho imparato che il potere del denaro stravolge ogni logica, ogni valutazione, ogni possibilità di previsione. Io mi permetto di dire da qualche settimana che finché non sarà chiuso il 20 di settembre il mercato arabo, tutto davvero può succedere, compresa la partenza di Osimhen, se vogliamo rilanciare un tema che riguarda specificatamente il Napoli. E contro questo strapotere economico non c'è nulla che tenga, perché il Napoli, correttamente, come si fa in una trattativa commerciale, stava cercando di definire le migliori condizioni in un lasso di tempo ragionevole, con un'operazione complessa da 40 milioni di euro, non da bruscolini. In questa attesa operativa ed operosa del Napoli si è inserita un'offerta mostruosa e al di fuori di qualsiasi parametro tecnico di 12 milioni di euro annui di compenso per il calciatore. Rispetto a queste cose non puoi che fare un passo indietro e dice: prendetevi il giocatore e tenetevelo.
Però,
ecco,
però
questo,
Peppe,
è il discorso.
Sì, Peppe, proprio quello che dicevi tu poco fa, cioè questa chiusura del mercato arabo al 27 settembre, ma quanto è intollerabile, però, perché non è giusto
follia,
che poi
è una follia.
Dobbiamo su questo alzare la voce, perché effettivamente
sulla quale la FIFA deve intervenire,
sì,
perché
sì,
non è più possibile ormai in un mondo globalizzato che ognuno faccia il comodo suo.
Appunto.
Cioè, il mercato deve essere unico in tutto il mondo, ci deve essere una finestra ben determinata e secondo me bisogna darsi anche delle regole per impedire che poi vengano spese somme che, ripeto, non hanno più ormai nessuna corrispondenza neanche in una logica di mercato, perché pagare 12 milioni di euro l'anno Veiga E allora Haaland, tanto per dire, il calciatore probabilmente oggi più caro, o Mbappé, quanto dovrebbero essere pagati? Cioè, qui è saltato ogni parametro di riferimento e questo è completamente inaccettabile.
No, è davvero una follia, l'hai definita proprio nel modo giusto. Però noi adesso abbiamo una partita da analizzare, o meglio da immaginare, che è quella contro il Sassuolo, la prima, tra l'altro, il debutto in casa tra le mura amiche del Maradona. Penso che non sia un particolare da poco, però a me piace andare a curiosare in casa dell'avversario. Lo facciamo oggi con uno dei più grandi esperti del Sassuolo, ovvero Andrea Fratti della Gazzetta di Modena. Benvenuto su Marte, Andrea.
Grazie, buongiorno a tutti.
C'è al telefono Peppe Iannicelli.
Devo dire che ovviamente, come tutti noi che seguiamo professionalmente le squadre di calcio, poi abbiamo dei riferimenti per le singole squadre e devo dire che il nostro ospite è uno di quelli che conosce il mondo Sassuolo in modo straordinario, lo seguo da tanto tempo e sono molto felice di interagire con lui. Se permetti, Daniele, io farei subito, Emanuele, di fare subito una domanda.
Vai.
Ho l'impressione, poi il Sassuolo è abituato a smentirci, Andrea, che però quest'anno il cantiere sia un po' più in ritardo del solito, o mi sbaglio, tu che lo conosci da dentro questo cantiere?
Sì, sono d'accordissimo con te. È un cantiere aperto e i tempi paiono abbastanza lunghi prima di arrivare al dunque, perché sono cambiati in questi due anni tante cose, sia a livello tattico sia a livello gestionale, e poi soprattutto sono cambiati tanti interpreti. In due anni hanno ceduto i giocatori di riferimento, e quindi Scamacca, Raspadori, Frattesi, e c'è Berardi, che comunque è il giocatore più significativo della rosa, che ha espresso chiaramente la volontà di andare via, e quindi fino ad ora sta portando avanti un braccio di ferro con la società. Quindi sono difficoltà che il Sassuolo sta facendo fatica a gestire.
Sì, che non appartengono però in genere a quel tipo di azienda, dove invece la pianificazione è stata una delle regole di eccellenza. Il Sassuolo è un modello virtuoso, ha alle spalle ovviamente la grande multinazionale Mapei, il compianto Squinzi, oggi i suoi eredi, però ha saputo anche mantenersi da solo il Sassuolo, cioè la proprietà non ha dovuto mai poi investire risorse proprie aggiuntive per tappare magari buchi di bilancio. Quindi questo elemento, insomma, mi incuriosisce, sarò curioso di vederlo anche all'opera, insomma, il Sassuolo domenica alla Diego Armando Maradona.
Sì, il Sassuolo convive con questo progetto che ha dei lati positivi e dei lati negativi, perché voler essere questa cantera italiana ha i lati positivi dell'avere tutti gli anni tanti giocatori, tanti talenti che hanno voglia di fare, di far bene, soprattutto quando giocano contro delle grandi squadre in grandi palcoscenici, quindi hanno voglia di stupire, ed è così che si spiegano anche le vittorie sorprendenti degli scorsi anni. Di contro c'è che nel momento in cui questi giocatori riescono a fare bene, dimostrano poi la voglia di andare altrove, quindi di avere degli ingaggi in club più prestigiosi. E quindi il Sassuolo deve sempre trovare il giusto equilibrio per mantenere appunto la dimensione di poter lanciare dei giovani, ma allo stesso tempo garantire la categoria, essere competitivo.
Giusto. Andrea, invece, proprio facendo un po' un focus sulla partita che sarà, che potrebbe essere quella contro il Napoli, il Sassuolo come si sta preparando, ma soprattutto reduce da una sconfitta per 2-0 alla prima di campionato contro l'Atalanta in casa, quali sono gli umori e in che modo Dionisi pensa di poter aggiustare il tiro, anche se poi la squadra non ha giocato male?
Dionisi si è dimostrato subito molto consapevole dello stato della situazione appunto in casa Sassuolo. Contro l'Atalanta a fine partita in conferenza stampa ha detto di essere rimasto soddisfatto dalla prova dei suoi, perché pur vedendo un Atalanta nettamente superiore ha visto la volontà dei giocatori di fare di tutto per mantenere in equilibrio la gara e dare tutto quello che avevano. Però questo non toglie che al momento il Sassuolo non poteva giocarsela a viso aperto con l'Atalanta, e questa è la situazione con cui si presenta anche contro il Napoli. Cioè, sulla carta non c'è partita, poi può capitare di tutto nell'arco dei 90 minuti, soprattutto con così tanti giovani può succedere qualsiasi cosa, però tutti sanno bene come al momento il Sassuolo sia una squadra in divenire e si trova davanti invece un Napoli che è una
squadra
campione d'Italia e quindi sanno bene che si provano a giocare una partita da Davide contro Golia.
Quindi ti aspetti un Sassuolo un po' più attendista?
Ma per il modulo che stanno provando da inizio stagione, quindi da inizio preparazione, direi di no, perché anche questo 4-2-3-1, ricordiamo che l'anno scorso era un 4-3-3 un po' più solido, un po' più attento alla fase difensiva, il 4-2-3-1 e poi con questi interpreti lascia pensare che l'intenzione sia quella di giocare in maniera molto offensiva, perché in mediana ci sono due giocatori di palleggio molto tecnici ma che non fanno proprio della fase difensiva la loro caratteristica più importante, quindi Lopez e Enrique, e poi abbiamo tre giocatori dietro la prima punta che probabilmente saranno De Frel, Bairami e Lorienté, e poi Pinamonti davanti, quindi l'attrazione è chiaramente anteriore. Queste prime partite fanno poco testo perché appunto gli equilibri vanno ancora trovati, però è una squadra votata all'attacco.
Peppe, a te.
Sì, io concordo con Andrea rispetto al mismatch possibile. Io credo che proprio a centrocampo il Sassuolo corre i rischi più grandi, soprattutto con questa nuova configurazione del Napoli di Garcia, che privilegia la verticalizzazione poi anche veloce per mettere in difficoltà gli avversari. Volevo però fargli una domanda da osservatore attento della carriera di Jack Raspadori, che ovviamente insomma a Napoli, nonostante l'investimento enorme del club, Raspadori è stato uno dei giocatori più pagati nella storia dell'era ATL, non ha trovato ancora lo spazio che secondo me merita. Ti convince questa idea di Garcia di arretrarlo leggermente, di farlo giocare addirittura come mezzala? Io sinceramente ritengo che Raspadori sia un attaccante d'area di rigore e sarei molto perplesso. Volevo il tuo parere, avendolo tu visto anche agli inizi della sua carriera giocare dal vivo.
Sì, la premessa è che Raspadori è un giocatore molto duttile e ha volontà, disponibilità a giocare in tutti i ruoli, e questa è una sua qualità che gli è sempre stata riconosciuta fin dalle giovanili. De Zerbi lo preferiva più vicino alla porta, seconda punta, esatto, perché diceva che lui era capace di fare da raccordo tra centrocampo e la prima punta, però doveva muoversi in quell'area, mentre invece esterno perdeva un po' di efficacia. Io sono d'accordo, secondo me fatica fisicamente a giocare da primissima punta, da solo ad esempio in un 4-3-3 farebbe fatica, perché proprio a livello fisico
esatto,
giocare
sì,
contro due centrali, insomma,
no, ma non ha proprio il passo secondo me per esatto, fare questo tipo di gioco.
Secondo me invece accanto o alle spalle di una prima punta un po' più fisica riuscirebbe a esprimersi al meglio.
Sì, chiarissimo, sì, chiarissimo. Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta di Modena.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.
Buon lavoro Andrea, buon lavoro.
Peppe,
è stato un piacere.
Peppe, prima di salutarti però vorrei trasmetterti insomma alcuni messaggi dei nostri ascoltatori che ci dicono forse gli amici tifosi, ad esempio Luca da Roma, quando parlano dei sostituti non adeguati di Kim e di Dombele, si riferiscono al fatto che un Napoli scudettato avrebbe meritato almeno 2-3 innesti già strutturati, uno per reparto magari, e non scommesso. Forse Vega era anche il meno indicato e desiderato dalla tifoseria, molto meglio un difensore pronto e un centrocampista universale. Che ne pensi, Peppe?
Sì. Dal club campione d'Italia ti aspetti che chi prendi vada a migliorare o perlomeno a lasciare inalterata l'opzione senza incognite. Concordo con l'osservazione di questo radiotelespettatore, anche perché il Napoli lo scudetto l'ha vinto a febbraio, sapeva già che per esempio Kim era sul piede di partenza, si sarebbe dovuto intervenire molto prima, diciamo, per colmare quella casella, quindi concordo con questo giudizio.
Molto rapidamente, perché siamo a ridosso della pubblicità, Pietro da San Marco dice io credo che occorrerebbe un sostituto di Nathan e Juan Jesus, quindi un altro difensore centrale in questo caso, il Napoli si sta muovendo anche lì per fare un acquisto in difesa e poi molti amici ci ricordano che Nathan nasce da terzino e non da difensore centrale, cosa che in effetti è così.
voglio vederlo giocare almeno 5 partite a Nathan prima di esprimere un giudizio, altrimenti giudichiamo sul sentito dire. Sinceramente non mi pare un buon metodo. Io credo che il Napoli nella batteria difensiva sia sostanzialmente a posto, ha bisogno di prendere a centrocampo, perché non puoi pensare di affrontare una stagione così complessa tra campionato, Coppa Italia e Champions con questo organico soltanto a centrocampo. Ha bisogno di aumentare anche la quantità delle opzioni.
Peppe, prima di lasciarti andare voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori l'appuntamento di domani con Marte Sport Show dalle 12 alle 14, ci sei tu, quindi è immancabile.
Certo, ovviamente approfondimenti sulla partita Sassuolo-Napoli, ci sarà sempre musica, tante anche, come dire, divagazioni sul tema, sempre però in chiave azzurra. Ci occuperemo anche di una questione che mi sta molto al cuore, l'accesso dei disabili al Diego Armando Maradona, che è una lacuna critica, ce ne siamo occupati tante volte come Radio Marte. Domani torneremo sul tema, perché credo che bisogna crescere anche sotto questo profilo per essere un grande club, una grande città, una grande squadra.
A una domani. Città all'altezza dei campioni d'Italia. Grazie Peppe, esatto. Ti ascolteremo Ciao. Domani su Radio Marte. Nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, restate con noi e continuate a scriverci al 339-666-9990. Qualche istante di pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.49, altri 11 minuti da trascorrere insieme parlando del nostro amato Napoli. Questo è Marte Sport Live, chi vi parla Emanuela Castelli, in regia purtroppo Mario Palleggiano e in redazione il segretario di Radio Marte, che è appunto Dario Sarnataro. Ovviamente scherzo, ci state continuando a scrivere al 339-666-9990, ma io vado immediatamente al telefono perché abbiamo un caro amico di Radio Marte, anche mio, il direttore di Napoli Magazine, Antonio Petrazzuolo. Bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, un caro saluto a tutti i marziani, ben ritrovati.
Ma Antonio, ma ti rendi conto che mi scrivono dalla regia cose terribili, per cui io fatico davvero a mantenere la serietà in diretta?
Cioè... Vabbè, ma dalla regia possono scrivere sempre tutto, perché è una vecchia regola non scritta della radio.
Infatti. No, perché è bello, perché da casa anche chi ci segue sul canale 183 del digitale terrestre difficilmente può scorgere dei momenti di assoluto sbandamento che provengono molto spesso dalle comunicazioni che arrivano dalla regia e che sono ovviamente ironiche. Però Antonio, noi torniamo adesso seri, perché c'è da parlare del Napoli. Un nostro amico che non si firma ti chiede subito un tuo parere fino ad ora sul mercato del Napoli, anzi non un parere, un voto secco fino ad ora, ovviamente.
E allora è molto semplice fare un'analisi del momento del Napoli per quel che mi riguarda, perché dobbiamo partire da lontano, dobbiamo partire da quando c'è stata la festa Scudetto. In quel momento si pensava a festeggiare, a gioire, come giusto che sia dopo tanti anni. Poi è subentrato un po', sai, di timore, da dire ok, i nostri gioielli verranno sicuramente attenzionati dai più grandi club d'Europa e potrebbero andare via. Come faremo mai a sostituire un Osimhen, un Kvara? Per cui io rientro in quella schiera di giornalisti che dicono: fino a quando ci sono Kvara e Osimhen nel Napoli con il capitano Di Lorenzo, con Lobotka, lo stesso Politano, che sono dei riferimenti costanti per questa squadra campione d'Italia, il mio voto sarà sempre alto. È andato via Kim, è vero, però la società ha fatto delle scelte. Non concordo con chi già ha espresso giudizi su Cajuste, che è stato schierato titolare a sorpresa da Garcia alla prima Frosinone, ma anche su Nathan addirittura, che l'abbiamo visto soltanto in un amichevole. Quindi bisogna dare il tempo a questi due nuovi ragazzi di esprimersi e poi daremo i giudizi, perché noi non ci tiriamo mai indietro. Ridurre però, come se il Napoli fosse una neopromossa, il voto del mercato semplicemente ai due acquisti in entrata mi sembra riduttivo, e io in questo tranello non ci casco e non partecipo a questo giochetto. Non è riferita a te, ma...
No, no, certo, no, 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 ne abbiamo anche parlato in privato, quindi lo so benissimo, hai fatto bene a specificarlo, ma era chiaro. Allora, dei nostri amici, soprattutto uno in particolare, è molto deluso dal mancato arrivo di Vega e attribuisce questa, diciamo, il naufragio di questa trattativa alla mancanza di Giuntoli. Tu sei d'accordo?
Assolutamente no, perché per Gabri Veiga era tutto già deciso, stabilito, contratto stipulato, accordo con il calciatore che aveva accettato 2,2 milioni all'anno, quindi l'intesa era stata raggiunta, anche il volo, anche le visite mediche. Quindi che cosa è successo? Sarà arrivata semplicemente una telefonata dall'Arabia con promesse di fior di milioni anche per gli agenti di Veiga, al di là di quello che poi è stato offerto al calciatore, che va a guadagnare 6 volte di più rispetto a quello che guadagna, avrebbe guadagnato col Napoli, perché dai 2,2 si passa a, ai 12,5 milioni inclusi bonus, cioè una cifra mostra che sinceramente per un giovane talento di 21 anni che ancora deve esprimersi a grandissimi livelli in Europa mi sembra un po' tanti. Io non so dove si vuole arrivare con questa scelta del calcio arabo di prendere calciatori a destra e a sinistra. Mi è sembrato però un dispettuccio del Al-Ahly, una volta che hanno capito che insomma Zielinski non sarebbe arrivato, e quindi una birocca vada a prendere Gabri Veiga.
Tra l'altro quei tweet dell'emiro arabo, adesso non riesco a pronunciare bene il nome quindi non voglio sbagliarlo, in diretta, dove si punzecchiava proprio Aurelio De Laurentiis per il mancato arrivo di Veiga a Napoli, un po' confermano la tua teoria. Però da qualche istante c'è in collegamento telefonico con noi non solo un calciatore che ha fatto la storia del Napoli, quindi siamo molto lieti di riaverlo su Radio Marte, ma anche qualcuno per cui la tifoseria avrebbe addirittura venduto il Vesuvio, perché avrebbe scritto: si può vendere il Vesuvio, ma in Prota no. Bentornato su Marte a Gianni in Prota.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo in collegamento anche Antonio Petrazzuolo.
Perfetto, ciao. Un saluto.
Allora, caro
Gianni, mi alzo in piedi per Gianni.
Ci alziamo in piedi tutti. Io sono già in piedi proprio perché siamo così a Radio Marte, però insomma ci vuole la standing ovation. Direttore in Prota, io non solo sono contentissimo ovviamente di averla su Marte, ma voglio proprio rimanere sul tema delle mancate cessioni, delle cessioni che non devono essere assolutamente fatte. Come la tifoseria non voleva che lei venisse ceduto alla Sampdoria, così la tifoseria partenopea adesso desidera e chiede a gran voce il rinnovo, l'ufficializzazione del rinnovo di Victor Osimhen.
Evidentemente la tifoseria in questo caso, non dico le tifoserie, la tifoseria napoletana riconosce in Osimhen un calciatore, diciamo, che gli può dare soddisfazione, un calciatore che già ha dimostrato tutto il suo valore, non solo, ma direi anche tutto il suo attaccamento alla città, ai colori, al popolo napoletano, perché ci vuole poco a dire no e poi ovviamente impuntarsi e magari cercare di andare altrove a guadagnare molti più soldi, come è successo a Gabriel Veiga. Anche se io devo dire una cosettina, una farfallina mi ha detto nell'orecchio che non è ancora andata in porto al 100% la trattativa di Gabriel Veiga con gli arabi, attenzione, notizia di qualche ora fa di un addetto ai lavori, che non dico fa ben sperare, perché diciamolo francamente, siamo già tutti rimasti un po' male per quello che poteva essere e non è stato, perché poi un ritorno sui suoi passi da parte di Veiga non suonerebbe bene, perché si fa la corsa oggi a guadagnare più soldi, però ecco, da un ragazzo di 21 anni non ce lo saremmo aspettati. Poi per quanto riguarda quel famoso striscione che i miei tifosi,
sì,
i miei amici napoletani, tra virgolette, sposero per non farmi cedere, purtroppo non ebbe esito positivo, perché l'allora società guidata da Ferlaino evidentemente aveva bisogno di
monetizzare
un po' d'ossigeno e quindi mi cedette lo stesso. Però io dimostrai negli anni successivi il grande attaccamento che avevo per la mia città, non solo, ma per i miei tifosi, per la mia squadra, perché nel 79, dopo essere stato calciatore della Sampdoria, dell'Avellino e del Catanzaro, il Napoli mi riacquistò attenzione in concorrenza con l'Inter e rifiutai di andare all'Inter per tornare nella mia città, nel mio Napoli.
E questo è...
diciamo che questo è, per me è molto più importante quello che sto raccontando,
sì,
e non quello che poi avrei potuto fare o dare alla mia città con la maglia della mia squadra del cuore e quant'altro, perché penso che alla fine il calcio è uno sport talmente bello che bisogna, come dire, sognare tutti i giorni di poter dare soddisfazioni, di poter vincere qualcosa e non badare esclusivamente ai soldi come stanno facendo oggi.
Un po' come ha fatto Zielinski, che ha rifiutato offerte importanti.
Zielinski è un grande uomo, oltre ad essere per me un grande calciatore, perché questa sua decisione la dice lunga su come, ecco, effettivamente un calciatore, nonostante guadagni tanto, dice: no, un attimo, io resto a Napoli perché ne vale la pena, non solo, non vado a cambiare vita o mettere in difficoltà la mia famiglia per guadagnare molti più soldi. I soldi servono, ma quelli giusti, non in maniera esagerata, perché poi quando ne hai tanti ti creano anche parecchi problemi.
Esattamente così. Beh sì, è anche difficile gestirli. La ringraziamo, direttore Improta, per essere stato con noi su Marte.
Ci mancherebbe, un abbraccio.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata a lei. Antonio, io sono in chiusura, ti ringrazio per essere stato qui con noi, poi noi ci vediamo durante la partita Napoli-Sassuolo domenica alle 20:45, quindi mi raccomando, scalda i motori, perché poi ti farò intervenire e la commenteremo insieme.
Vabbè, ma io con grande affetto partecipo sempre ben volentieri allo stadio Maradona, quindi dopo 24 anni saremo sempre presenti lì, nella stessa postazione, speriamo bene, dai.
Speriamo bene, davvero, sarò felice di condividere la partita con te, ti leggiamo su Napoli Magazine.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Grazie,
Marziani, alla prossima.
Grazie al direttore Petrazzuolo. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live. Lo sport, come dicevamo, ritorna domani dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show di Peppe Iannicelli. Noi ci ritroviamo invece per la partita del Napoli 20:45. Noi ci collegheremo intorno alle 20 con Radio Marte, quindi con lo stadio Maradona. Mi raccomando, lo sport su Marte non si ferma mai. Da Manuela Castagli è tutto, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Mario Palligiano, grazie a Dario Sarnataro in redazione, a prestissimo, restate alla musica di Sulemani.
Marte Spotlight.